alle 5 e mezzo ci fermiamo, ci raggiungerà durante il pomeriggio Monsignor Leandro. Stamattina avete capito qualcosa?
Sì.
Che cosa?
Sì.
Ha parlato molto bene, sapete sì, quello sì. che succede alle prediche? Cosa? Ha fatto una predica bellissima. Cosa ha detto? Ha detto tante belle cose.
Ma te dimmi qualcosa in particolare?
Vediamo.
Ma me ne hanno compiuto tante.
D'accordo. Cosa avete colto? Ecco, avete l'idea di senso, senz'altro. Cosa avete colto? Una distinzione fondamentale.
Il racconto
della storia, guardate, noi siamo stati abituati noi tutti compresi a considerare la Bibbia come un libro di storia, dire le cose si sono svolte così. Dobbiamo fare un salto diverso, dice. Siamo di fronte a un racconto che dice di cose successe o anche potrebbero essere amplificate, potrebbero essere trasformate, eccetera. Sapete, la storia, se uno è stato vinto o è vincitore, abbiamo due visioni della storia diverse. Ma qui, cioè, c'è un'opera anche di costruzione, di elaborazione che viene fatta, però per rispondere a delle domande fondamentali nel momento in cui si trova l'autore e la comunità che gli sta attorno. D'accordo? Allora, non stiamo dicendo che non c'è mai stato nessun ebreo in Egitto. Non stiamo dicendo questo. Non abbiamo niente dal punto di vista storico come si parla oggi. Quello che abbiamo un racconto. D'accordo?
Che fa senso. Presente del popolo in esilio. Per fare
presente. Puoi partire dal nostro punto di vista, rilasciare cadere un po', azzerare un po' il contorno, vuol dire azzerare tutto e ripartire da un altro punto di vista. Sì. Così in modo da quelle false credenze che abbiamo avuto di lasciarle perdere.
Però, in altre parole, sei ancora viva adesso. Hai vissuto con questo.
Certo.
Dunque,
certo.
Vuol dire che.
C'è
però
qualcosa che tiene.
Io direi che siete dei adulti, dunque avete costruito una casa, avete vissuto con questo, che ha dei pilastri così, esperienze, fede, preghiera, tutto quanto. No? Arriva uno Marcel, dice, cosa è questo? E crolla la casa perché siete in formazione. È normale che una volta si crolla la forma e poi quando si deve ricostruire fra 2 anni, non ricostruire così, mettere delle ruote e andare avanti. No? Perché Abramo, la prima lezione sulla fede è Abramo, andare avanti. Dove non si sa dove.
Però
questo va per il momento con un crollo. È normale, questo. Anch'io ho avuto questo.
Tutti, cosa vuoi?
Tutti.
È la prima volta che facciamo la teologia, ci sembra. E dopo, e non una volta, ma più volte. E una cosa importante, sapete, raccontare quello che è successo, realmente successo, ci porta poco lontano. È un'informazione. Ma l'informazione va bene. È successo questo a tal punto, ma non mi fa né caldo né freddo. Mentre un racconto va molto di più, perché come ha interpellato chi era in esilio può interpellare me che vivo delle situazioni può darsi simili o che sono chiamato per esempio a rendermi conto che la terra non è un mio possesso, un mio possedimento, così, ma è qualcosa che mi è stato donato e che lascerò in eredità. Ecco. Cioè, come devo abitare questa terra? qual è il rapporto con questa terra, quindi come essere nel mondo oggi. Lo stesso problema che si ponevano gli esiliati, per quando sarebbero ritornati nella speranza, è quello che si pone noi oggi. Ecco, va bene.
Siccome i missionari non sono ancora qua, voglio dire qualcosa, no?
Prima che arrivano.
Siamo due, dai. Sì. Voglio mostrarvi dove sono. Sono in un posto molto sicuro. Quando avete un testo così, dobbiamo cercare il senso di questo testo, no?
Anche lui.
Allora, abbiamo cinque dita e ci sono cinque porte di senso. Allora parlo un po' di questo. Questo è un'altra, come si dice, lancia? No, la lancia sarebbe lenza. Io non farò mai pescare in Italia. Posso parlare degli api, però la pesca non lo so.
La canna da pesca, se vuoi.
Canna da pesca sarebbe bene.
Una lenza,
va bene. Allora, vi do una nuova lenza per trovare il senso del testo, va bene? Sono cinque porte. Prima porta, il testo parla della realtà.
Realtà.
Cioè, in un testo sono pieni di realtà nominate o evocate. Per esempio, quando avete un racconto della resurrezione, non c'è la parola lutto, però è un racconto che parla di lutto. D'accordo? Tornerò a questo. Seconda porta è una porta teologica. Teologica. Il testo parla di Dio. Cosa dice il testo di Dio? Va bene. Però il testo parla anche dell'identità. Come identità. Come ci sono le proposte per essere qualcuno. Per esempio, non so, si parla di un cieco accanto alla strada, no? E poi si vede come questo uomo seduto diventa in piedi e andare con Gesù. Dice. Però vuol dire anche come non essere Giuda, per esempio, no? E poi avete qua il senso morale, o etico, no? Il senso morale, cioè in un testo ci sono valori, ci sono decisioni, ci sono giudici, e il testo dice qualcosa su questo, sulle scelte da fare, va bene? No. Sull'etica, sulla morale. Mm-hmm. E poi l'ultima è il senso politico. In un senso nobile vuol dire come l'individuo può far parte del gruppo, quali sarebbero le regole del gruppo e le regole tra i gruppi, come possiamo vivere assieme, no? Come un uomo, come un italiano può diventare svizzero, quali sono le regole della Svizzera e come la Svizzera può essere con il francese. Questo è anche nella Chiesa, eh? Sì, senso politico e ecclesiale, sì. È troppo.
Non vedo la fine.
Vanno un po' più alto. Ok. Siccome non c'è nessun messinare qua, posso dire che noi siamo dei romani. L'omelia è il discorso del tenente vicino alle truppe, davanti alle truppe. E cosa fa? Parla della forza, virtù, e dei vizi. Va bene. Dunque, la sua lettura, 95% è qua. La morale. No. Non è falso. Però è morale, è in basso a sinistra. E poi parla un po' di Dio e parla di questo. Bene, non parla molto di questo, di questo e di questo. Va bene? La lettura è più difficile, è quella qua, la realtà. Esempio. Toto, non, in classe con il piccolo, con un altro, poi si scontrano, litigano, e alla recreazione lui prende la sua bicicletta e la lancia la bicicletta contro l'altro. D'accordo? Va bene. Bicicletta, nel racconto, cosa vuol dire?
Collera.
Questo?
Collera.
La realtà bicicletta. Cioè questo esprime la collera, però... Come?
La realtà di ciò che tu hai fatto.
No, la realtà della bicicletta. Definizione della bicicletta nel racconto.
Ecco.
Prende la bicicletta, lancia. Cosa sarebbe la definizione di bicicletta?
Serve della bicicletta.
Azione.
Sì, è un'azione, però la cosa bicicletta.
È un'arma.
Andate nel dizionario. Bicicletta.
Due ruote.
Si vede. Due ruote. No? In realtà nel racconto non sono reali.
La bicicletta diventa.
Eh sì. La definizione della bicicletta in questo piccolo racconto è arma o progettile, qualcosa del genere. No? Non è strumento per camminare, andare a. Per fare i cori come me, no? Con fatica, andare a Compostela nel 1900, sono andato fino a Camerino.
Ma lì è un'arma.
No, il problema è quando vedete, quando leggete il Vangelo, si vede bene che le porte non funzionano come le porte, le tombe. Non funziona come una tomba normale, si aprono. Mai visto questo? Capisci? Si può attraversare il muro. Vedete questo problema? Per esempio, il cieco che è vicino al cammino. Cammino questo per Bartimeo, conoscete questo?
Bartimeo.
Se si legge il racconto, si vede bene che è un'autostrada per una folla, non è un sentiero valesano. E poi c'è un margine, si può essere seduta accanto a questa autostrada, si può essere in mezzo, si può camminare con Gesù su questa strada, no? Su questo cammino. Vedete? Il problema, questo è molto interessante vedere. Qual è la definizione della parola nel racconto, che non è nel dizionario? Ok? No. Poi dopo è più facile, perché questo lo facciamo. Se vediamo per esempio lì nel racconto come si parla di Dio. Come si parla di Dio? Nel racconto del Deuteronomio che abbiamo visto stamattina.
Come il Padre.
Sì, va, si può essere un po' più vicino al testo. C'è sempre.
Il tuo Dio, la salvezza.
Il tuo Dio ti dà.
Sì.
Il tuo capo.
Speranza.
Dimenticate tutto quello che sapete. State vicino al testo. State vicino al testo.
Fa sempre un padrone. A me mi sembra un padrone.
Sì, questo il Signore tuo Dio ti darà in eredità. Ah? Vuol dire qualcuno che diceva un padre, forse un uomo che cioè, forse non so, qualcuno che può eredità, cioè, darti eredità, no? Padrone.
C'è diverso.
E poi
So. Comunque se dai l'eredità vuol dire che possiede.
Allora, eh sì.
Dio possiede e dà.
Eh sì. Però è lui che possiede, e non sì. Noi. E noi, noi siamo eredi.
Eredi.
Nell'Adice
dice
anche lo possederai.
Sì.
Eh sì,
lo possederai, però.
Però darai anche costruita la fede.
Però lo possederai non in un modo molto strano. Possederai per fare festa con l'altro che non ha terreno, terra.
Come l'hai vista.
D'accordo? E in una possessione deve stare molto attenti, perché per esempio nel racconto della creazione noi siamo messi nel giardino per coltivarlo, non per
studiare.
Sì, sì. Cioè, di prenderlo cura come Dio prende cura della terra, non come lo facciamo adesso, no? Questo è la morale, no? Va bene. Allora, cosa possiamo dire su Dio? Siamo lì. Teologica. La teologia, se qual è che cosa si può dire su Dio vicino al testo, no? Essendo vicino al testo.
Ci sono
molte cose, però le cose più importanti.
Le cose più importanti, più che Dio è sorgente di tutto ciò che ci viene dato.
Sì, d'accordo.
Però noi, per mezzo di Dio, dobbiamo fare un cammino. Dobbiamo incontrarci con altra gente.
Sì, sta panicando adesso.
Tante parole non si finisce più.
Direttamente alla morale.
Sì, normale. Sì. Siamo 85% è morale. Basta. Perché dobbiamo rinforzare in virtù la forza dell'esercito, no? Sì, e poi condannare la paresta.
Ci lamentiamo, sì, Dio ci ascolti.
Vedete, guardando così, per esempio nel credo, no? Mio padre era un armeo errante, no? Semplicemente dire che Dio è un Dio che ascolta il grido. E poi dopo che vede cosa? L'umiliazione, questo lo troviamo anche nel Magnificat, no? Vede l'umiliazione della sua serva, non l'umiltà della serva. Sbagliata, traduzione sbagliata, perché è vero che la Vergine ha l'umiltà massima, non si, no, il problema è che Dio vede l'umiltà, l'umiliazione della sua serva, e vale anche per Elisabetta. D'accordo, per me la palestra. Parentesi.
Scusa, stai facendo adesso per sotterrarci.
No, sto aprendo porte di senso.
Ah, ok, allora prendiamo sotto questo punto di vista, perché altrimenti
ricordi, sei sotterrato.
No, mi sento
disotterrato.
È normale.
Non può essere altrimenti.
È un signore che vede, che fa uscire, che libera. Che libera. Se qualcuno mi presenta un altro Dio, non è il Dio della Bibbia. Forse abbiamo in testa un Dio che è padrone, che è nel Vecchio Testamento, questo no.
No. Io non ho mai visto quello che Dio sia padrone. Dio è buono e tu.
Sì, d'accordo.
Dobbiamo intrecciare con tutto il resto.
Sì, sicuro. Ecco. E poi si può andare un po' più avanti, no? L'identità si può vedere se un testo così può. È una proposta, è come una proposta per essere più umano. si permette di crescere in umanità? È una proposta per noi o no? Sì, perché ho fatto questo rapidamente stamattina parlando della dinamica del dono. Questo è molto femminile, eh? È femminile, la femmina. riceve la vita, la porta e la dà, no? Va bene, vedi questo.
Adesso sconvetti i femministi.
Sapete, la commissione biblica romana del Vaticano ha detto: possiamo leggere il testo con tutti i mezzi, tutti i metodi, tra la fondamentalista.
Tranne.
Dunque si può fare tutto, no? Avere una lettura psicanalitica, una lettura femminista, una lettura politica, tutta lì.
Maschilista vuoi?
Sì. Perché si presta molta interpretazione.
Sì. Però non dire che questa è l'unica
strada,
l'unico senso. Dobbiamo uscire da questa mentalità, un testo, un senso. Questo è mai stato nella tradizione, nei padri della Chiesa c'erano fino a 9 sensi, nel Medioevo c'erano 4 sensi, io propongo 5 sensi, 4 sensi, un senso, come si dice, c'è même plus parlé en France, un senso storico, un senso per dire la fede, Dio, un senso morale e un senso che conduce a mistero. Vedete, questo dobbiamo entrare in questa fluidità, in questa ricerca di senso, e poi si deve trovare strade di senso e poi dopo siamo obbligati da interpretare. Siamo obbligati da trovare un senso per oggi, però non è tutto il senso. Non abbiamo l'illusione di comprendere il testo. Questo cioè, dovrebbe dare il testo di Sant'Efrem, Efrem parla del testo come una sorgente. È un testo molto bello, perché lui dice non fa niente se bevendo alcune cose sono perse, va bene? Però non è possibile, se tu hai l'illusione che bevendo la sorgente t'arricci la sorgente, la tua vittoria sarebbe il tuo malore.
La rovina. Se tu veramente asciughi la sorgente, hai l'impressione di cogliere tutto il senso e tutta l'acqua della sorgente, non c'è più sorgente.
Quindi sarà la tua rovina.
Se no, cioè, per esempio, non so, un testo conosciuto come la parabola del padre e dei due figli. Non sarebbe più bisogno di leggerla, perché la conosciamo, comprendiamo tutto, no. No, si continua a leggere. Leggere è un futuro. È un futuro, è sempre qualcosa che non è finita. La lettura è infinita. Bon, passo alla morale, vengo alla politica. Cioè, alle regole di come. E lì avete una bella politica, in questo testo del ritorno. Perché abbiamo già accennato un po' stamattina, no? Che vivere con l'altro, facendo festa con quello che non ha, eccetera, questo è un programma politico molto, molto interessante, io direi. È veramente qualcosa, anche chi va verso la pace, verso la coglienza dell'altro, la non paura dell'altro, tante cose del genere.
È realizzabile.
Allora,
c'è la buona volontà, scusi, c'è la buona volontà. E dopo
la fraternità. La fraternità nella Bibbia, la parola frate arriva 6 volte con Caino e Abele. Dunque, la fraternità è impossibile. Però siamo condannati alla fraternità. Questo è il problema. E poi tutta la Bibbia racconta come è difficile, però non si può fare altrimenti che non si può scappare di vivere assieme.
Convivere.
Perché il frate è quello con chi sono stato in guerra che non ho ammazzato. Questa è la definizione di Freud, no? Dell'atto, no? Del frate. Fratello è questo.
Si è venuta fuori questa spontaneamente, perché sì. Effettivamente.
Sì, sì. E quando il problema che noi abbiamo forse dal catechismo, quando eravamo bambini, che c'era riconciliazione tra Giacobbe e Esaù, però hanno fatto una battaglia.
Lo volevano uccidere i fratelli.
La battaglia sappiamo bene noi adesso che non è la soluzione definitiva, perché uno ha preso la terra buona e l'altro meno buona, e poi i figli dicono perché era è sempre così, perché nell'umanità abbiamo un problema che è un problema abbastanza grave sulla violenza. Se volete capire la violenza è molto semplice, perché è sempre così. C'è un, come si può dire, entre deux, fra due, no?
Fra due, sì, un intermezzo.
Fra due. Un intermezzo. Mezzo. Ecco. Allora, il problema del rapporto con l'altro non si gioca qua, si gioca lì. Lì avete l'origine, amore, e poi avete anche mancanza, e poi frustrazione, sì, i parenti erano molto, cioè, all'origine c'è dell'amore, perché siamo qua, va bene, però per 9 mesi andava bene e poi dopo sono stati messi fuori a respirare dell'aria che brucia i polmoni. Allora, il problema è quando c'è un fra due. Per esempio, io sono nella famiglia il cinquesimo.
Il quinto,
va bene. Io vado molto bene. Però a Natale arrivo vicino alla mia sorella, maggiore. Io sono il piccolo. Allora il problema è come io gestisco questo. Se no, se non gestisco bene, c'è la guerra lì sopra, un attacco qua, perché se sei sicuro questo problema, meno male, non va bene. A Zugo, no? C'è stato ammazzato, quello che ha ammazzato, no?
Comune.
A Zugo, 14 persone per Roma. Lui si batte con un autista del trolleybus, no? Del bus, no? Perché non ha pagato il biglietto.
Ma lui poi è stato cacciato via da Zugo, la rabbia era grande.
Sì, la rabbia. E poi, invece di andare a bere un bicchiere con lui, abbiamo fatto un processo con lui, questo aumenta la frustrazione, poi dopo con i mezzi che abbiamo oggi ammazza la gente, no? Questo schema permette di capire qualcosa. Se faccio del male all'altro, va bene di ricevere un colpo di ritorno, questo si capisce molto bene. Però se faccio del bene all'altro, può anche avere, perché fa rivelare all'altro la mancanza, la frustrazione. Per esempio nell'adozione, prendi un bambino, tu dà dell'amore gratuito, però lui prende coscienza dell'abbandono, cosa vuol dire essere abbandonato. Allora, forse lui va bene, o non sopporta questo, e poi può andare a fare dei gesti, no? Contro per esempio gli altri bambini, tra virgolette, normali. Possiamo vedere questo.
Abbiamo un caso,
sì,
una ragazza uccisa a Zurigo, 16 anni,
sì.
Da un,
sì.
Lui era adottato.
Sì.
Ma non è che l'abbia uccisa, perché aveva qualcosa...
Ma non aveva nessun
motivo
nemmeno. Sembra nessun motivo.
Perché l'ha presa così in mezzo alla strada, quindi non era una conoscente che diceva, sfogava il suo odio verso questa persona. Sì. Potevo trovarmi là io,
era generalizzato, non importa chi
era. Vedete, per 11 capitoli la Bibbia tratta dell'origine. Tratta proprio di questo problema, della relazione. Parla della creazione, l'origine. Parla della differenza tra i sessi. Parla della... di tutti i popoli, che sono nel popolo. Parla di cosa? Della volontà di fare un essere superiore, Genesi 6, che è interdetto da Dio. Parla del, vedete? E poi dopo si parla della storia, si comincia, la legge viene dopo, perché la legge è un mezzo per regolare la violenza. La Bibbia è pensata.
Solamente la violenza c'è stato.
Solamente?
Per regolare solamente la violenza.
No, anche.
Ci sono molte altre cose.
Sì, sì.
Però qua veramente è pure.
Sì. Però sapete il problema è che in Caino e Abele, la prima legge è di proteggere Gaddafi.
Proteggere
Pinochet.
No, è
la violenza, sì.
Proteggere quello che ha ammazzato l'altro. Prima legge, segno su Caino. Perché Caino è quello che che costruisce la città, è il padre dello sviluppo. È lui che costruisce la città, è il padre dei artisti, padre dei artigiani, e poi il padre dei lavoratori, cioè dei paesani. Il sviluppo, lo sapete bene come italiani, che se io ho l'elettricità qua è perché sono alcuni morti a Grand Exence, no? Cioè lo sviluppo si costruisce sulla morte dell'altro, sul cadavere dell'altro. La Bibbia è molto realistica sull'umanità. Non si fa illusione su quello che può essere, però dà anche delle strade, ne abbiamo qua una, no? Dalle aperture per come vivere assieme su questa terra, e un mezzo è veramente di non avere questa idea di possessione, cioè di possessione dal momento dove si può, questo è mio, io faccio tutto io, ho delle armi per proteggere questo. Vedete, la Bibbia comincia a parlare proprio di questo dell'origine, come ciascuno.
L'uomo e la donna.
Sì, l'uomo e la donna, la creazione, sì. Sì.
Comunicazione.
Sì, la comunicazione, le difficoltà, tanto. E poi anche la volontà di avere un progetto, no? Fascista. Va bene, fin qua?
Sì.
Buongiorno, adesso non posso più dire niente. Perché io...
Adesso no.
Arrivederci.
Okay.
Salve.
Poi, sale. Boh. Andiamo avanti, eh? Io propongo un altro testo per farvi capire che come è costruito la cosa. E poi, boh. Comunque non è la prima volta. No, no. Io ho sentito che era soltanto la seconda volta che state qua assieme.
Sì.
Dunque è un po'
siamo duro, abbastanza piazzati.
È un po' duro, eh? Io pensavo che stavi per 2 anni qua.
Insomma, dopo una lezione del genere ci vogliono 2 mesi di vacanze e
lezioni. Quando trasferisci quell'anno?
E quando finisce il corso? Se ci sto ancora con la testa.
Le lezioni là.
Infatti, sono stato qua per un modo di raccontare una cosa che è successa di là. Ho frequentato, sono stato una chiesa evangelista.
Sì,
ti dico, sembrava la fiera.
Allora, dicevo stamattina che entrare nel testo della Bibbia è come visitare Roma, eh? Cioè si vedono le case così, però non sono cronologicamente messe, no? Dunque, e anche in una casa vedete pezzi di tempi romani, perché sì, c'era pietra buona per fare mettere sopra la finestra. Allora avete questo problema anche qua. Questo è il rito della Pasqua. Due testi sul rito della Pasqua, molto conosciuto. Allora, il rito antico, l'avete la pagina seconda, no? E avete l'espressione in grasso, eh? Andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la Pasqua. Vedete sotto? Immolerai la Pasqua? Versetto 6. Ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore Dio. Immolerai la Pasqua. Fanno, eh? Immolerai la Pasqua. Questo vuol dire che il rito antico è un rito così, di pastori. Si arriva nella primavera, ci sono agnelli e poi si ammazza un agnello. Per ringraziare il Dio, si sa qual è, no? Immolerà la Pasqua. Dunque, e questo è veramente come una colonna del tempio romano messo nella casa, del testo fatto dopo. D'accordo? Fatto dopo. Non si può trovare questo rito, io direi. Allora, non è detto cosa si fa, però soltanto il fatto che ogni anno alla primavera si prendeva un agnello e va con una parola abbastanza forte, no? la Pasqua. Leggiamo Deuteronomio, d'accordo? Allora, qualcuno può leggere perché il mio accento è terribile. Allora, chi è d'accordo? Poi va, Nico.
Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, perché nel mese di Abib il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Immolerai la Pasqua al Signore tuo Dio, un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilire il suo nome. Non mangerai con essa pane lievitato, per 7 giorni mangerai con essa gli azzini, pane da affizione, perché si è uscito in fretta dal paese d'Egitto. E così, per tutto il tempo della tua vita, tu ricorderai il giorno in cui sei uscito dal paese d'Egitto. Non si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, per 7 giorni dalla carne che avrai manipolata la sera del primo giorno. Non resti nulla fino al mattino. Non potrai immolare la Pasqua in una qualsiasi città che il Signore tuo Dio sta per farti, ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per fissare il suo nome. Là immolerai alla sera, al tramonto del sole, solo nell'ora in cui sei uscito dall'Egitto. Farai cuocere la vittima, la mangerai nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. La mattina te ne potrai tornare e andartene alle tue tende. Per 6 giorni mangerai azimi, e il 7° giorno vi sarà una solenne assemblea per il Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro.
Voilà. Vedete che adesso il rito che era molto, come si dice, rudo, antico così, adesso ci sono tante delle prescrizioni, da noi si delle rubriche, no? Rubriche, no? Per tutta la liturgia. Possiamo vedere cosa si deve fare e dove questa Pasqua, adesso. Nel Deuteronomio, come funziona? Quello sarebbe il rito.
Soltanto nel luogo dove il Signore.
Sì. Allora, qual è il luogo si parla? Il luogo che ha scelto Dio?
Sì.
Si parla di Gerusalemme, del Tempio di Gerusalemme. Vedete, siamo nel Deuteronomio, si sente molto indietro la come si dice la Josias, no? Josias che vuole che tutti i luoghi di culto siano centralizzati a Gerusalemme. D'accordo? Questa è la riforma religiosa di Josias, 640-609. Lui cerca di avere un centralismo della liturgia per radunare il popolo, no, assieme. Avere un centro, non è riuscito, però la sua volontà si sente molto bene, perché nel testo, no? Tu devi fare la Pasqua come un gran raduno, alla fine assemblea, si fa un'assemblea nel Tempio, possiamo vedere questo. E poi, come si svolge la festa?
Con sacrificio degli animali.
Allora, c'è il sacrificio degli animali dell'agnello, questo è ripreso dall'antico rito, però attorno a questo
assemblea.
Poi l'assemblea alla serafine, poi come?
Pane lievitato.
Se c'è il problema del pane senza.
Sì, del pane.
Pane degli anziani.
Senza dieci.
Il digiuno.
Sono 7 giorni di digiuno, di festa, di rito, e 7 giorni. No? E poi si mangia questo pane senza lievito, asino, no? Perché è un ricordo dell'uscita di Egitto. Dove? Normalmente è una uscita in fretta, no?
Sì.
Dunque non c'è tempo per fare diventare il pane. Vabbè? Però questo dura 7 giorni, vedete? Si vede bene che adesso è un'amplificazione, no? Amplificazione. Però è nel tempo.
Il mese di Abisa è un mese ebraico.
Abisa. Sì, è il mese di sì.
Abbiamo detto sì. Primavera? No.
Sì.
Non è un nome
egiziano. No, non è
perché era già uscito dall'Egitto,
sì. Boh, questo si vede bene che per fare questo raduno nel tempio bisogna avere del personale. Immaginate che tutto questo popolo che arriva si deve avere sacerdoti, leviti che devono fare tutto questo lavoro, per fare i sacrifici, per ammassare gli agnelli e tutto quanto. Va bene? Bon. C'è bon? Adesso leggiamo Esodo 12. Ma è un po' più lungo, eh?
Questo è lungo, eh?
Un po' lungo. Chi comincia? Questo sembra bene.
Possiamo farlo tu, la prima 14.
E lui comincia.
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si associerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quando ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo serverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete fare avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Per 7 giorni voi mangerete azimi. Già dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo al giorno 7, quella persona sarà eliminata da Israele. Nel primo giorno avrete una convocazione sacra, nel 7 giorno una convocazione sacra. Durante questi giorni non si farà alcun lavoro. Potrà essere preparato solo ciò che deve essere mangiato da ogni persona. Osservate gli azimi, perché in questo stesso giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione come rito perenne. Nel primo mese, il giorno 14 del mese, alla sera, voi mangerete azimi fino al 21 del mese, alla sera. Per 7 giorni Non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà del lievito sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo del paese. Non mangerete nulla di lievitato, in tutte le vostre dimore mangerete azimi. Mosè convocò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la Pasqua. Prenderete un fascio di issopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue del catino. Nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Il Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti. Allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpire.
Okay. Vedete, la fine riprende questo rito antico, però se si vede adesso, quale sarebbe il rito adesso? Soprattutto dove? Non c'è problema. Allora, dove si fa il rito adesso? In quale luogo?
Israele.
Siamo ritornati nella promessa.
Dove siamo? Nel terzo. Guarda dove si fa il rito.
In Egitto.
Ma in Egitto, d'accordo, secondo il racconto, ma dove in Egitto?
Nelle case.
Nelle case. Allora, dove siamo?
Siamo
qua. Perché noi non abbiamo più il tempio, dunque si deve rifare adesso il rito in esilio, nelle case, nella famiglia. Perché il tempio non c'è più. Dunque, vedete il problema? Avete un rito antico di pastore. Poi dopo arriva il tempio, dove si mettono tutte queste prescrizioni. Di avere e poi il tempio sparisce, adesso siamo in esilio e in esilio si conserva tutte le prescrizioni del tempio, però adesso non c'è più nessun sacerdote, si fa tutta nella casa, il rito si fa in casa, d'accordo? Perché Rocco mi guarda con era il problema nella Bibbia questo testo arriva prima, perché Deuteronomio è dopo l'esodo, come libro. Allora siamo su
crociati,
è come vedere una strada a Roma, no?
Non è facile.
Il problema è che non è cronologico. Dentro il racconto avete un pezzettino antico, una colonna romana, però si arriva già una casa moderna, diciamo, e poi dopo una casa più antica. In tutti e due avete una colonna romana, d'accordo? Vedete l'immagine, no? E perciò che siamo un po' persi, no?
Un po' tanto.
Perché il Deuteronomista, lui prende tutto, no? Prende tutte le tradizioni, le mette insieme. Allora, non importa che non è nell'ordine cronologico. Il problema è di vedere cosa vuol dire il testo nel suo contesto. Nel Deuteronomio si sentiva molto bene questa politica di fare un centralismo religioso, perché questo è veramente la riforma di Giosias, no? Fare questo per avere, perché lui aveva un'idea di fare un impero, no? un regno unito, no? Attorno a lui la Siria, l'Egitto erano deboli per un pezzo di tempo, e lui aveva l'idea di riprendere il nord del paese, però riprendendo il nord del paese lui vuole anche l'unità. Dunque lui dice e poi va bene. Allora la centralità del culto non è riuscito, perché c'è sempre dei culti un po' di qua di là, però ufficialmente si deve radunare tutto il popolo nel tempio. Arriva l'esilio, tutto è distrutto, il popolo va in esilio. Allora due soluzioni: o si dice, come normalmente si dovrebbe dire, che il Dio che ha vinto Babilonia, il Dio Marduk, che è il Dio del Babilonia, è lui che è il vero Dio, dunque noi si assimiliamo a questo Dio. O diciamo no, si deve cambiare, l'idea teologica, si deve dire Yahweh, il Dio del può essere anche senza terra in Babilonia, e poi rifacciamo una liturgia, però nelle case, guardando le rubriche, no? Del tempio, però quello che si poteva guardare sulla bestia, sugli asini, tutto quanto, va bene? E guardano questa, e poi i sacerdoti fanno la sinagoga, perché radunano il popolo attorno, non un tempio, ma attorno alla rilettura della Bibbia. Volevo dire?
Quindi quando si arriva, diciamo, a far sì che tutto il popolo di Israele vada a Gerusalemme?
Allora, quando si ritornerà, si ricostruisce il Tempio.
Dopo Ciro?
Sì, quando tornano nel paese, è una crisi grave di ritorno, perché la gente è povera, e poi ci sono già gente che sono lì, tutta la Galilea sono nazioni che sono venute, tutto mescolato lì, e poi arriva anche un altro problema, che è il confronto con la cultura greca. Però si cerca di fare un'unità attorno al Tempio, al secondo Tempio, e poi questo Tempio sarà distrutto dai Romani. 72 dopo Cristo, e il culto che in esilio è cominciato, quel culto, il culto della sinagoga, è quello che va a rimanere fino a oggi. La sinagoga, e sinagoga vuol dire essere assieme, andare assieme, è un'assemblea di uomini, almeno 10 uomini maschi, e poi le donne sono indietro. Però le donne sono importanti nel giornalismo, perché sono loro che devono fare la formazione dei bambini nelle case. Cioè, la ripartizione è altra del
prima non possono fare domanda, poi comunque sono loro che fanno. È un po' contraddittorio.
Sì, sicuro. Anche siamo giudei, perché siamo nati da una donna, da una giudea. Va bene? Però sai come a Penzel, no? A Penzel ci sono gli uomini lì, le donne a casa. Sì. È culturale questo.
Se non ci rifacciamo nel Nuovo Testamento.
Nuovo Testamento, forse non siamo stati ancora cristiani. Come Sant'Ambrogio dice, siamo dei pagani in via di conversione. Forse non, perché non c'è né schiavi, né uomini liberi, né donne, né, questo non ho ancora fatto. No. Adesso ho perso il filo. No. Il problema è che la sinagoga, cioè è un culto che fa celebrazione della Torah, dei cinque libri che leggiamo, e poi si fa preghiere, si fa lettura e tutto quanto. E questo rimanerà dopo il ritorno d'esilio, e quando il Tempio va essere stato sarà distrutto, questo culto va a finire ancora fino ad oggi, va a continuare fino ad oggi. Dunque i giudei oggi, loro hanno come culto la sinagoga, e questo lo c'è, no? Il culto della sinagoga, che non è così come la messa, perché sembra strano per noi, però c'è tutta una cultura, perché almeno c'è, si apre la Torah, si legge la Torah, però a ciascuno può ancora pregare, insomma, per conto suo. No?
Ma ci teniamo un attimino?
Sì, 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 sì.
Facciamo una pausa?
Ah, sì, sicuro io.
Va bene, facciamo una pausa. Prendiamo meno un quarto. D'accordo?
Meno un quarto. C'è una schiavitù.
Qua siamo
schiavi di liberazione. Sabato non si dovrebbe andare.
Alcuni di voi non c'erano l'ultima volta, eccetera. Passo un foglietto ancora per ordinare dei libri. Mettete nome e cognome, mettete una crocetta su Bibbia di Gerusalemme, questa Bibbia, la nuova edizione. Sì. Ecco, i documenti del Concilio e il Catechismo della Chiesa Cattolica, se li avete. Quindi, se fate passare e...
Chi l'ha ricevuto o chi deve
ricevuto? No, chi vuole ordinare che non ce l'ha e che desidera averlo, ecco, si iscriva. Quelli che lo hanno ordinato, a posto. D'accordo. C'è già. Cioè io qui sono già arrivati, cioè. No, sono arrivati qui, ma l'altra volta la suora di Lugano. Mi sono arrivati, ma sono arrivati alle 7 a casa mia, non qui, a casa mia, e io ero già partito. Allora, un piccolo testo, tanto così, per rinfrescarci.
Fa caldo, infatti.
Un ricco fattore entrò in casa trafelato ed esclamò con voce angosciata: Rebecca! In città si racconta un fatto terribile, è arrivato il Messia. Che cosa c'è di così tremendo in tutto questo? Domandò la moglie. Penso che sia una cosa bellissima. Perché sei così sconvolto? Perché sono sconvolto? Esclamò l'uomo. Dopo tutti questi anni di fatica e sudore, abbiamo finalmente raggiunto l'agiatezza. Possediamo 1000 capi di bestiame, i nostri granai sono pieni di grano e i nostri alberi carichi di frutti. Ora dovremo dar via tutto questo e seguirlo. Calmati, disse la moglie per consolarlo. Il Signore Dio nostro è buono. Egli sa quanto abbiamo sempre dovuto patire noi ebrei. Abbiamo avuto il faraone, Aman, Hitler, ogni volta uno diverso. Ma il nostro amato Dio ha trovato il modo di metterli tutti a posto, non è vero? Abbi fede allora, caro marito, e li riuscirà a sistemare anche il Messia.
Dicevo, stanno Hitler, trovo Hitler stanno in quel tempo, allora dico, ma già era conosciuto.
D'accordo. Allora, ci sono...
Questo testo quando è stato costruito?
Cosa vuol dire?
Anthony De Mello.
Sì, lo conoscevo.
Daniel
ce l'ha letto.
Quindi questo qui è del... 88, ecco. Dunque, una domanda che era questa del testo, dunque prendiamo tempo per rispondere delle domande. Cioè, siamo coscienti che in questa presentazione c'è uno spostamento di sguardo, cioè dire, siamo abituati di vedere libro della Genesi, va bene, quello là è l'origine, ma dopo siamo abituati di vedere Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, dopo Mosè, l'Egitto, e dopo l'uscita, 40 anni nel deserto, eccetera, poi l'entrata nella terra promessa, Giosuè, Giudici, Davide, Salomone e così via. D'accordo? Questa qua è quello che troviamo scritto, cioè leggendo la Bibbia in modo cosiddetto cronologico. D'accordo? Però i testi, la composizione dei testi non è fatta in modo cronologico. Ecco. Verosimilmente, il mio punto di vista, il secondo racconto della creazione è più recente, secondo me, perché opera della sapienza, secondo me, del primo. Però lo stile ci inganna, perché il secondo Dio si sporca le mani, crea l'uomo dalla polvere. Il primo invece è un Dio. Ecco. Cioè, sono punti di vista diversi. Qui dobbiamo metterci un'idea, un elemento importante. L'evento chiave per Israele è l'esilio, momento in cui rifà la sua visione di Dio, ritrova un'identità, ma è un momento di crisi. Crisi che vuol dire anche approfondimento. Rispondo a una domanda che di Salvatore, cioè dire, si parla sempre dell'Egitto. Allora noi dell'Egitto, cosa facciamo? Dell'Egitto? Andiamo a vedere il paese dell'Egitto geografico. Loro cosa stanno dicendo? Stanno dicendo la loro fede in un Dio che è capace di liberare. In quel momento là, ben preciso, da chi loro vogliono essere liberati? Da chi? No, loro sono Babilonia. Chi è che li mantiene in schiavitù e non possono andare via? I babilonesi. Dunque loro sono sotto il dominio babilonese. Cioè avete l'intelligenza di Israele, di Gerusalemme, che è stata deportata lì. Loro sognano, ma in nome anche di una fede in un Dio, di un Dio che lui ci libererà. Lui ci libererà. Questa qua è la fede. Cosa fanno per mantenere questa speranza? Parleranno
Dalla schiavitù d'Egitto,
cioè parleranno non di quelli che li tengono sotto schiavi, ma di qualcuno che è lontano. Ma vi rendete conto che se dicessero Dio ci libererà da Babilonia, sconfiggerà i babilonesi, distruggerà, eccetera. Se fossero a Babilonia e dicessero questo, cosa succederebbe?
Avrebbero fatto fuori subito.
E li finirebbero di determinare.
E allora
visto che è un racconto della salvezza, si racconta per salvarsi.
Allora, vedete, dovete dire che dietro questi, quando parlano dell'Egitto, loro, la loro preoccupazione è di dire, ma dobbiamo liberarci da Babilonia. Però non possono dire Babilonia.
Che dicono Egitto?
Dicono Egitto. Non so se capite.
Raccontano al modo delle guerre Assiria, dei babilonesi, cioè al modo
esattamente nel stesso modo. Allora, perché noi diciamo questo? Perché attualmente abbiamo anche dei documenti, dei racconti delle guerre, eccetera, che dicono esattamente come i racconti babilonesi, e ci accorgiamo che la Bibbia segue un po' lo stesso schema, con altri intenti naturalmente,
cioè ricopia in un certo senso.
Sì. Ma chiaro.
Sì.
Ma guardate, un altro elemento. Racconto la nascita di Mosè. D'accordo? Mosè che mettono una culla eccetera con la pece che naviga eccetera, nell'Ilo. Benissimo, abbiamo un testo del re Sargon, esattamente la stessa cosa, cioè esattamente parla di un re, di questo re Sargon importante che è stato messo in una culla e cesta eccetera, salvato dalle acque,
prima o dopo, scusa,
prima.
E dopo parlano
di dopo. Ma vedete che allora prendono il modello che trovano lì culturalmente a Babilonia, eccetera, e dopo ne fanno, lo mettono su Mosè. E Mosè sarà quello che, se volete, vincerà Faraone, cioè vincerà. Sarà l'idea. Ma allora l'idea di dire ci libererà dal re di Babilonia. Non so se
per capirci, allora loro usano testi già esistenti,
chiaro,
li fanno riferimento all'Egitto, che non c'entra nulla.
No.
Che i loro testi hanno più a che fare con la loro, diciamo, attualità.
Ma chiaro,
nell'attuale era.
È un codice.
Vabbè, anche noi conosciamo questo durante la prima guerra mondiale, no? Sì. Massoni, cose che scrivevano. No, Verdi, viva quando Verdi, si scriveva Verdi sulle viva case, Verdi. Viva Verdi,
appunto. Ma non siamo ancora in prima guerra mondiale.
Sì, no, ma cioè non so se. Ecco, allora, vedete, cioè, noi dobbiamo disfarci, liberarci da una visione storica, seguito di eventi. Ecco, dovete dire, ma questo non toglie niente. Non toglie niente della fede in Dio liberatore, che c'era.
Una domanda successiva, ma allora come si fa a dire che è stata ispirata dallo Spirito Santo, è stata ispirata a Dio, quando poi c'erano testi già esistenti che dicevano la stessa cosa?
Allora, lo vedremo nei racconti della creazione, racconti dell'origine del mondo e della creazione si trovano nella cultura, se volete, Gilgamesh, Enuma Elish, cioè questa, però la Bibbia, prendendo il modello, ne fa altra cosa.
Sfruttatore,
no? No, ma ne fa...
Beh, sì.
Ne fa, sì, a un certo momento, sfrutta un genere delle origini del mondo, cioè, eccetera, però dice delle cose molto più importanti, cioè, delle cose, dice la loro fede, della fede, dice attraverso dei racconti che sono molto modificati, è chiaro, però... li trasforma e dice la sua fede. Lo vedremo domani nel primo racconto della creazione, o quest'oggi, cioè vediamo adesso. Però è questo un elemento molto importante. Il modello, se volete, il modello letterario esisteva già. Prendono il modello letterario, lo trasformano e ci mettono la loro fede. Non trovate mai.
Cominciamo a risorgere.
Cominciato a ricevere,
sì,
no, ma no, cioè, certamente il guaio è questo: che noi ci fermiamo alla storia e se cade la storia, cade tutto. No,
no, ma anche gli altri popoli avevano una fede in quello che erano le loro scritture, o no?
Senz'altro, però è il fatto questo: che Israele in esilio, cioè nel momento di crisi,
in difficoltà
arriva a dire una visione così, direi, alta della fede in Dio e la mantiene. Allorché, quello che diceva Marcel prima, in genere la tentazione era dire il nostro Dio in cui crediamo, Yahweh, non vale niente rispetto a Marduk, Dio di Babilonesi. Era questo, perché quando due popoli lottavano, non erano i popoli che lottavano, erano i loro dei. Questo Israele è stato, Giuda, il territorio, cioè la popolazione è stata sconfitta, quindi il dio Marduk ha vinto, è più forte, quindi è più vero di Yahweh. Ecco il discorso. Loro invece hanno fatto questo cammino e dicevano no.
Però c'è anche scritto che appunto vi mando il mio figlio perché non siete stati fedeli, ora parla sempre quindi
come? Sì, c'è tutto questo elemento. Dopo, allora, l'altro elemento si potrebbe dire anche il grosso lavoro che hanno fatto, non è colpa di Dio, cioè non è perché il nostro Dio è inferiore al Dio Marduk se noi siamo stati sconfitti e siamo in esilio, eh? Ma vedete la il senso di responsabilità, se questo è successo è perché è colpa nostra, è perché noi non siamo stati fedeli all'alleanza, eh? Quindi è colpa nostra, cioè invece di attribuire la colpa al Dio, uno è più forte dell'altro, dicono no, è colpa nostra, il nostro Dio non c'entra niente, eh? Siamo noi, anzi quello che ci è successo, è stato Dio che l'ha voluto perché noi ritornassimo, cioè ci ravvedessimo e cambiassimo strada, ci convertissimo.
Dio procura il male per ricavare il bene.
È l'interpretazione che loro si danno, e questo qua fa nascere il senso di responsabilità.
Ecco. Allora, chi scrisse Deuteronomio, se posso fare questa domanda?
Allora,
qui sono altri tempi adesso.
Eh?
Qui siamo in altri tempi, sì, visto che parliamo ai tempi di Babilonia, prima della vicina dell'esilio, non siamo più ai tempi di Mosè.
No,
si comincia
con
Giosias.
Il re Giosia, 640,
609.
609. Comincia. Sì. Ma non abbiamo, 640, 609, là si comincia, però non è la versione definitiva. Stamattina lui parlava, c'è il deuteronomista. D'accordo? Ma c'è anche il sacerdotale, ecco, e ci sono i gruppi laici, d'accordo? Questi tre scrivono, danno delle interpretazioni, eccetera. C'è qualcuno poi che mette insieme tutto questo, nel 400 circa, uno mette insieme questo,
e quindi quando già toccate Gerusalemme,
sì, ecco. E tutto prende, mettete insieme due cose, cioè no, penso che
non posso fare il mio, è scritto male.
Vedete l'elemento è questo: quando mettete insieme facevo l'esempio l'altra volta con Fabio e Olga, vi ricordate? Dicevo, facciamo questo esempio molto semplice, c'è Patrizia e Fabio, sono due cose, mettiamo uno che sia il laico che scrive la storia di Israele e l'altro sia il sacerdotale, d'accordo? Sono indipendenti, quando li metto insieme, colui che li mette insieme, se io ci metto insieme la fedina, ecco, do un senso, non sono più due persone, direi, separate, sono persone legate da un'alleanza tra di loro. Quindi vuol dire, cioè, questi elementi che erano sparsi, messi insieme in un certo ordine, prendono un certo senso. Quindi nella Bibbia abbiamo dei blocchi che possiamo definire appartengono a questo, però li troviamo adesso riuniti in un certo modo. Però non dobbiamo dimenticare che la stesura definitiva è verso il 400, questo del Pentateuco, i profeti vengono forse un po' dopo e gli scritti siamo vicini a Gesù, gli scritti, cioè salmi e tutto gli altri, la terza parte della Bibbia
sotto l'impero di Roma,
mondo greco e mondo anche romano, cioè non era ancora definitivo, ecco, la chiusura dei libri. Sarà definitiva la chiusura dei libri nell'80 circa dopo Cristo, per i libri dell'Antico Testamento. La chiusura definitiva, questi sono i libri, sarà circa nell'80, tra il 70 e il 90 circa.
Allora il Pentateuco è stato scritto da chi?
Non
tutto da lui, sicuramente.
Da Mosè.
Perché in tanti posti precedentemente c'è scritto Mosè.
Ma chiaro, ma come ha fatto a scrivere?
Oggi pensiamo che il deuteronomista che fa la collana completa, però non, in senso, non come un greco romano, lasciando le voci diverse dentro il testo. Noi normalmente, quando facciamo un racconto, abbiamo soltanto una voce per dire qualcosa, però lui è conservatore, lui conserva il punto di vista di Patrizia e il punto di vista di Rocco e anche il suo, e perciò che abbiamo almeno tre voci per parlare della crisi, non è soltanto una voce, ma è come oggi se c'è una crisi, se ha un banchiere o un politico o Dio, o tre voci sulla crisi, più complessiva la situazione. Volevo soltanto dare un esempio, forse qualcuno tu leggi bene, è forte. Prendi Genesi 6.
No.
Sì. E poi mi leggi i quattro primi versetti, però non il versetto 3.
1, 2, 4.
1, 2, 4, bene. Sentite, avete qua un mito quasi babilonese puro.
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicare
all'inizio. Sentite. Sentite con le orecchie, non con i video. Sentite. Dove legge? Lo legge forte.
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quanti ne vollero.
Versetto 4.
C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.
Lì avete un mito quasi puro babilonese. L'unione di belle ragazze con figli di Dio che dà un superuomo. Superuomo. Boh. Strano questo. Allora, invece di rifare una riscrittura di tutto, il scrittore mette soltanto il versetto 3. Che dà l'interdetto tra Dio e noi. Leggi il versetto 3.
Sì. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni.
Vedete? Questo è l'interdetto di Dio. Potete fare della logia genetica, però c'è la morte, 120 anni è più o meno quello che si può sperare, no? Va bene? C'è un limite, il versetto 3 dà un limite e dice: non è possibile questo desiderio di fare superuomo, sarà
quello, non... quello che sta accadendo adesso,
sì, sì,
clonare gli uomini.
Sì, stiamo cercando di fare, però vedete, invece di riscrivere tutto il mito, togliendo questi giganti, togliendo questi figli di Dio e le belle ragazze, questo è veramente mitico, no? Lui fa soltanto, riprende il mito normale e mette questo versetto dentro, che dà tutto un altro senso. D'accordo? Si vede bene il lavoro. Ripresa di un mito, invece nel racconto della creazione lui fa un'elaborazione più grande, no? Parla di Dio che crea, non sono più divinità, e lui dice che il sole sono lampadine, non sono dei vedete, è una ripresa, però questo non si può essere scritto al tempo di Mosè, perché è proprio un testo del tempo dell'esilio.
Bisogna dire che abbiamo delle belle donne qui, eh? Ma che
sicuro! Però mancano i figli di lei.
Tu accendi, mo.
Con questo vuol dire che dobbiamo anche cambiare spostamento su questi racconti di oggi, perché abbiamo fatto molto morale con questo. Si deve vedere che questo è per fortuna che non è possibile. Per fortuna che c'è questo interdetto di Dio, che non è possibile. E non è una punizione. Per fortuna non è possibile, dice la Bibbia, no? E questo dà tutta un'altra impostazione su questi 11 capitoli del Bibbia. Puoi giusto fare ancora un titolo?
Sì, sì.
Soltanto per i rabbini si chiedono perché la Bibbia incomincia con Bereshit, con la lettera B. Perché B? Normalmente dovrebbe cominciare con A. No, comincia con B. Quello vuol dire che si racconta sempre dopo, e forse secoli dopo. Perché all'inizio della creazione non c'è nessuno, siamo dopo. Si vedono, viviamo qualcosa e poi dopo si racconta e si scrive un senso di questo che abbiamo vissuto. Dunque, per finire sull'ispirazione e anche nell'intelligenza di quello che scrive, nella fede della comunità e nella fede della ricezione della comunità che dice in questi testi la nostra fede si dice. Dunque è una cosa più larga dell'ispirazione, se no c'è Dio e poi c'è soltanto un mezzo qua, eh? Troppo semplice, eh? Dio che passa tra il calame di uno che scrive così.
Sì. Un'idea un po'. Nell'antichità si diceva è Dio che soffia direttamente a colui che scrive, l'altro fa scrittura automatica, cioè sì. La Bibbia, il Concilio Vaticano II nel documento di cui ho parlato stamattina, la Dei Verbum, parla molto preciso. Dio ha parlato però in linguaggio umano, lasciando gli uomini esprimersi nel linguaggio umano, e quindi questa storicità della rivelazione è un elemento fondamentale. Cioè, vedete, in questo siamo abbastanza lontani dai nostri amici musulmani. Non è caduto così. Dove Maometto ha ricevuto dal profeta Gabriele, eccetera, e dopo soprattutto è stato messo per iscritto, anche se là non stanno così, però è la concezione che hanno. Noi no, passa attraverso parole umane. Perché il modello stesso che noi abbiamo è Gesù Cristo. Dio si fa uomo in Gesù Cristo. Il verbo di Dio si è fatto carne. Cioè, è questo il modello, se volete, della rivelazione. Non è diverso. Se Dio vuole comunicare con l'uomo, deve adottare il linguaggio dell'uomo. D'accordo? Va bene.
E un'altra domanda, che ho capito quello che mi avete detto, però il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni, sì. Poi però continua: Noè visse 600 anni, via.
Ah, questo nell'antichità i grandi uomini hanno 11.000 anni. Dunque è già una riduzione, sì. 600. E poi quando si arriva al capitolo 11 si arriva a 80 anni, e poi arriva Abramo, va bene? C'è una diminuzione già, però per noi è un modo di dire che l'importanza dell'uomo che può vivere per molto tempo.
Nell'antichità c'erano anche personalità che prendevano il posto di un altro con lo stesso nome. E credo era veramente così.
Come, in che senso?
In alcune culture c'erano delle persone che si tramandavano col nome le cariche.
Ah, sì.
Solo i papi fanno.
D'accordo. Allora, ancora qualche domanda su questa parte? Fa caldo, eh? Sì, sente, avete caldo là? A chi è? Volete aprire là, non so, qualcosa?
Forse basta regolare il...
Sì, sì, vede a fondo.
Casomai?
Tipo, a fondo, è a 5, no? Come so, un po' più basso.
Qualche altra domanda? Non so, avete qualche punto di riferimento adesso?
Insomma,
l'idea
è totalmente confusa.
No, Fabio. No, Fabio, talmente confuso.
No, delle idee un po' confuse da stamattina fino adesso, un po' ovunque. Spero di trovare la strada giusta alla fine.
Sì. Altri che condividono quello di Fabio?
Io lo adesso
preso. Cioè? No, volete un po' precisare questo, cioè vostra confusione, cioè.
Non è la confusione.
No, ma è normale, cioè.
Io voglio solo capire una cosa. Marcella ha spiegato molto proprio questa.
Sì.
Ma gli israeliti e i palestinesi l'hanno capito questo, che si stanno ammazzando.
No, alcuni sì, altri no.
Ma è possibile non poter riconciliare questi due popoli?
È sempre il problema della... perché non, gli svizzeri non fanno più guerra normale, io direi, con gli altri popoli, perché continuiamo la guerra facendo predazione, no?
Sì, ma essendo però, che sono comunque un popolo, da quelli che li conosco poco, molto istruiti, allora, molto intelligenti, riesco a capire perché non...
Ci sono gente che anche in Israele, che non sono d'accordo con la politica dello Stato. Però vivono lì, non hanno scelto di essere qui.
Ma l'altro giorno sentivo questa una... alla radio riguardo a una costruzione, non so, che gli israeliani si erano attribuiti e che dopo il tribunale israeliano stesso ha ridato i palestinesi, e dove una signora che era di origine francese ma che è andata in Israele a vivere perché era ebrea ha detto: ma questa terra Dio ce l'ha donata a noi, questa terra è tutta nostra, eh? Dimenticando che l'esilio Dio gli ha tolta, questa terra è Dio che la dà in eredità ma non in possesso, eh? Certo, ma però se arrivi a una lettura fondamentalista puoi tirare tutte le conclusioni, ecco, allora non vuol dire che ci sono che tutti siano in questa linea, però allora lì contano i voti di chi decide. Sapete che usciamo un po' dalla domanda, siamo nell'attualità. Il grosso problema di Israele è di fare una costituzione, lo Stato di Israele, perché che cosa costituisce qualcuno come israeliano? Che cosa è? Il sangue?
No.
La fede?
No. Il diritto di terra, sì.
Ok. Cioè non riescono a dire che qual è l'elemento fondante. Allora, hanno una legislazione democratica, eccetera. Dal punto di vista non riescono a dire.
Patriottismo della nascita.
Eh?
Patriottismo della nascita.
Ma patriottismo? Sì, ma la nascita a un certo momento.
Luogo di nascita.
No, ma allora ci sono quelli che erano nello Yemen ritornano, quelli che erano dall'Unione Sovietica ritornano. Che cosa li unisce? Io che cosa. Vedete?
Ma è un popolo errante, resterà errante. È un popolo errante. Se... Lo dice anche qui nel primo testo che abbiamo letto: mio padre era errante e resterete errante. Non vi sopporto.
Anche noi. Allora, se volete, volevo mostrarvi, illustrare qualcosa. illustrare qualcosa, dire come la Bibbia, cioè non c'è un unico punto di vista. Allora vi invito a prendere un testo, non dei più, anzi uno dei più oscuri della Bibbia, è Esodo.
Ma stavamo resuscitando.
Mi stai ascoltando.
Esodo 4, 24, 26. Dunque, no, 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 Esodo, dunque
Esodo 24, 26, no,
4, 4,
4.
Esodo
26, 26,
26, sono dei nuovi, no?
4, 26.
L'ho preso un po' l'altra volta, ma però forse è meglio riprenderlo. 4, 4, 24,
26, 24, 26,
sono due versetti dunque, dunque 24, 26. Allora ve lo leggo così. Mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Allora Sipporà prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore si ritirò da lui e l'aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Avete detto, no? Quelli che approfondiscono la loro fede in, in Babilonia, cioè nella terra di esilio, sono delle persone che sono piuttosto intransigenti. Qualcuno ha fatto osservare, mi ha fatto osservare questo, che c'era nel testo di Esodo 12 prima del rito della Pasqua, perché chiunque mangerà del lievito sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo del, nel paese. Dunque cioè l'idea che questo gruppo che vive in, in Babilonia e scopre, direi, questa fede profonda in Dio, diventa anche un po' intransigente, diventa qualcosa di un nucleo molto chiuso, o sei, condividi la stessa cosa, o vieni escluso. E quando dice escluso, quando uno nell'antichità veniva escluso socialmente, era la sua morte fisica. No, beh, dovete dire che, cioè, tu non sei niente per me, quindi non puoi, io non posso darti un pezzo di pane, io non posso darti un po' di olio, tu non, niente. Non c'è come adesso che hai i soldi, vai nel negozio e prendi, no? Cioè sei escluso dalla società. Diciamo, diamo l'esempio chiaro con la comunità, il gruppo degli Esseni attorno a Qumran, dove chi veniva escluso dalla comunità moriva. No, cioè moriva perché niente, cioè, no campo. Dunque vedete questo l'aspetto di esclusione, di eliminazione, cioè o sei dei nostri o no. Questo gruppo, questi nipotini di coloro che sono deportati, quando torneranno i loro successori, quando torneranno a Gerusalemme, porteranno questa loro intransigenza. Intransigenza che andrà molto avanti, molto profonda, e diranno a tutti quelli che erano rimasti sul posto: se avete delle donne straniere, dovete rimandarle al loro paese, cioè separarvi, eccetera. Perché?
Questo non va nella direzione del fondamentalismo.
Chiaro. No. Sì, sì. Allora, dicevo, via gli stranieri, non avrai lo straniero, cioè eliminare lo straniero, quello che è straniero da te. Ecco, queste vanno con questa mentalità. Ma questo qua è un'espressione. È un'espressione di un gruppo, non è l'unica.
Però viene attuato ancora oggi.
Beh, quella, ma sì, ma però questo testo è interessante, perché dunque intanto è un testo che non si capisce, perché non ha nessuna logica. Dio ha confidato a Mosè, gli ha detto: adesso vai, ti do come missione di andare a liberare il mio popolo. Mosè non vuole, perché il testo prima è molto bello, perché la vocazione di Mosè: non voglio, non ne so, se mi chiedono che cosa dirai, io non voglio andarci, non so parlare, più il Signore gli dice, insomma va, è interessante. Dunque, lui ha accettato finalmente, va, e Dio per strada cerca di farlo morire. Cioè, vi dite, ma che logica c'è? Chi è questo Dio che prima manda, lo sforza, lo costringe, si arrabbia con lui per mandarlo e poi cerca di farlo morire, eccetera. Ma quello che è interessante nel testo è dire che c'è questa Sipporah. Sipporah dunque è la moglie di Mosè, ma questa moglie non è una ebrea. L'ha sposata mentre è figlia di Jetro, ecco, in Madian. Israele e i madianiti non sono mai andati d'accordo, ecco. È una straniera pura, d'accordo? Chi è che salva Mosè?
Lei, sopra.
Che cos'è? Chi è questa moglie? Qual è il suo statuto dal punto di vista di Israele? Straniera. Abbiamo una straniera che interviene, che salva Mosè, che gli permette a Mosè di compiere la sua missione, con questo gesto di una circoncisione simbolica, perché vi dicevo gli toccò i piedi vuol dire toccò il sesso, ecco, d'accordo? E simboleggia la circoncisione, d'accordo?
E precisa il prepuzio del figlio,
sì, va bene, ma continua? Allora, circoncide il figlio,
esatto.
Poi?
E poi
con quello e gli toccò i piedi, ecco, d'accordo? Cioè, vedete che in questo testo cosa viene messo in valore? Il ruolo di questa donna straniera per la fondazione stessa del popolo di Israele, perché Israele si riconosce come fondatore, padre fondatore, Mosè. Quindi vedete, rispetto a questa intransigenza, io dico i talibani, che tornano a terra, i talibani, intransigenza, avete accanto un'altra voce per dire, calma, calma. Un altro testo che va in questo senso è il libro di Ruth, d'accordo. Cioè, vedete l'idea di dire, la Bibbia non è monolitica, mette un punto di vista, l'altro e l'altro. E questo fa tensione, certamente gli estremismi dal punto di vista biblico non possono esistere.
D'accordo. E poi vedete che l'Antico Testamento parla dell'umanità, perché questo atteggiamento di lo diceva, è anche attuale. Quando si pensa alla seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti va meglio parlare di altri, no? E i giapponesi, statunitensi, sono stati messi fuori. Perché? Perché avevano paura che prendevano conto per il Giappone. No? Però loro erano americani. Hai fatto accenno sul libro di Ruth, è molto interessante, perché conoscete la storia, no? Perché Ruth va con la sua suocera? Non c'è nessuna legge, però fa passare l'altra davanti a lei. Levinas, che è un lituano ebraico, lui parla del après vous madame, dopo di lei.
Dopo di lei,
dopo di lei madame. Questo non è una legge, è soltanto fare un posto per passare l'altro prima di me.
Ruth era anche straniera, no?
Sì,
Ruth è straniera, E poi le altre
sono... Boaz, dopo diventerà la moglie di Boaz, sarà la nonna di Davide.
E anche nella genealogia di Gesù.
Di Gesù, sì.
Una straniera, non c'è per caso.
Non c'è per caso.
Sì, il problema è, vedete, anche per Salvatore questo.
E si raggiunge lì la
terza
con le
mille. C'è di Gesù, non funziona, però dice qualcosa di bene.
Sapete che la genealogia di Gesù non è mica tanto edificante, eh? Non so. L'avete letta qualche volta? No, non si legge facilmente, no? Perché è noiosa al massimo, però è interessante la genealogia di Gesù, perché Abramo generò, no no, Matteo 1,
Matteo 1.
Ma tanto, perché vedo che siete un pochino, no, un pochino, ma facciamo un diversivo, eh?
Siamo un pochino
e un po' stanchi. Matteo 1. Allora, la genealogia è di una monotonia, eh? È di una genealogia di Matteo. Quasi. Matteo. Ci siete?
Tanto che questi fratelli maggiori hanno lo stesso testo che abbiamo noi.
Chi? Ah, per l'Antico Testamento, sì.
Allora come mai questa...
Allora, attenti. Allora, vi ricordate l'ultima volta che avevamo detto, no? Che la Bibbia ebraica ha... Noi abbiamo la Bibbia ebraica più 7 altri libri,
sì,
d'accordo,
sì.
Questa qua è qua. Ma qui tutti i libri in comune sono in comune con gli ebrei, questo qua è chiaro.
E le traduzioni sono simili?
No, loro leggono, la leggono in ebraico.
Le interpretazioni sono poi?
No, guardate. Dovete, Marcel ha usato un'espressione, c'è la lettura infinita. Cioè, nel senso che un senso si aggiunge all'altro e non elimina quello precedente. Per cui la Bibbia, l'interpretazione ebraica è molto, è ricchissima e non si ferma. D'accordo. Allora, dunque, questa storia qui di genealogia di Gesù è noiosa, perché Abramo generò Isacco generò Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Farez, là comincia interessante, e Zara da Tamar, donna, d'accordo? Andiamo avanti, generò versetto 5, Salmon generò Boaz da Rahab. Ah, seconda donna, eh? Vi dice niente Tamar? Niente. Rahab? Niente. Allora, Boaz generò Obed da Ruth, terza donna, eh? E poi arriviamo alla quarta, eh? Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, cioè Bezzabea.
Eh? Uria è il fratello?
No, Uria è il marito di Bezzabea. Sì. E sapete che Davide ha fatto far fuori
e gli ha
preso la moglie, ecco.
Che bravo.
Guardate che discendenza di Gesù, eh? E dopo la quinta donna è Maria. È Maria. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Interessante, la genealogia non dice che Giuseppe generò Gesù. No.
No.
Vedete? Dunque, allora, quello che è interessante è di andare a vedere che storie ci sono dietro queste quattro donne. Ruth ne abbiamo già parlato, Bezzabea qualcosa ne abbiamo detto, era la moglie di Uria che Davide una sera ha visto dall'alto del suo palazzo, l'ha vista là bella, se ne è invaghito e l'ha messa nel letto, ecco, l'ha messa nel letto e quando si è accorto, lei si è accorta che era incinta, Davide farà di tutto per chiamare dalla guerra il marito Uria perché si unisca alla moglie e abbia un figlio, cioè che possa dire figlio di Uria. Invece Uria da buon soldato, e Uria è uno straniero, è un ittita, È una tita. Rispetterà la legge di guerra che il soldato non può avere relazioni con la moglie durante il tempo di guerra e rifiuterà di entrare in casa e di unirsi alla moglie. Okay. Quindi Davide, l'unico modo per nascondere il suo misfatto sarà di far ammazzare Uria.
Prima
forma di mafia.
La siciliana. Allora, dopo rimangono due donne. Tamar, vi dice niente questa Tamar?
Ma c'è un'amica che si chiama Tamar, ma...
Allora, no, così entriamo nel libro della Genesi. Dunque,
ciò che è strano, diciamo, per l'epoca è che non tutti sono primogeniti, le donne entrano nella genealogia.
Sì. No, abbiamo lazzi di alcuni elementi, perché questo testo è molto bello. Dunque, Genesi 25, sembra che sia. No, dov'è che è Tamar? È più avanti. No, più avanti. Scusate, la trovo. No, un piccolo il testo.
Cerca la storia.
Mi sembra abbastanza avanti. Eh? 38 mi sembra.
Deve essere 38.
38?
Sì. 38.
38.
38. Genesi 38.
Ah,
allora, prendiamo dal versetto 6. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onam: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Era la legge, dunque. Perché era importante avere una discendenza per la donna, perché vuol dire sopravvivenza. Certo. Il figlio che nasceva non era il figlio del marito, se volete, biologico, era il figlio di colui che era morto, d'accordo? D'accordo, eh? La legge del levirato, questo. Allora va dunque, allora Giuda disse a Onam, che è il secondo figlio: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Ma Onam sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra per non dare un discendente a fratello. Ciò che gli faceva era male agli occhi del Signore. Attente, non guardate questo dal punto di vista sessuale, ma dal punto di vista di giustizia sociale. Ecco. Il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse alla nuora Tamar: ritorna a casa da tuo padre come vedova fin quando mio figlio Sela sarà cresciuto, perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Trascorsero molti giorni e morì la figlia di sua, moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui c'era Chira, il suo amico di Adullam. La notizia fu data a Tamar: ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del gregge. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno, poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che è sulla strada per Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Dunque, ingiustizia, il suocero. E poi, quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: lascia che io venga con te. Non sapeva infatti che era sua nuora. Ella disse: che cosa mi darai per venire con me? Rispose: io ti manderò un capretto del gregge. Ella rispose: mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me lo avrai mandato? E gli domandò: qual è il pegno che devo dare? Rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Allora Giuda glieli diede e si unì a lei. Ella rimase incinta. Poi si alzò e se ne andò, si tolse il velo e riprese gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adulam per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: dov'è quella prostituta che stava a Enaim sulla strada? Ma risposero: qui non c'è stata alcuna prostituta. Così tornò da Giuda e disse: non l'ho trovata. Anche gli uomini di quel luogo dicevano: qui non c'è stata alcuna prostituta. Allora Giuda disse: si tenga quello che ha, altrimenti ci esponiamo agli schermi. Ecco, le ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata. Circa 3 mesi dopo fu portata a Giuda questa notizia: Tamar, tua nuora, si è prostituita, e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni. Giuda disse: conducetela fuori e sia bruciata. Mentre veniva condotta fuori, ella mandò a dire al suocero: io sono incinta dell'uomo a cui appartengono questi oggetti. E aggiunse: per favore, verifica di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse: lei è più giusta di me. Infatti, io non l'ho data a mio figlio Sela, e non ebbe più rapporti con lei. D'accordo? Vedete la storia di questa Tamar? Entra nella genealogia. Rahab, sapete chi è?
La figlia di Tamar.
Eh?
La figlia di Tamar.
No. No. Rahab è una prostituta di Gerico. Che quando gli spioni, le spie di Israele, Giosuè manda le spie per dire, prima fare il sopralluogo, quando la gente della città ha sentito che ci sono delle spie, lei li ha protetti, li ha portati sopra, li ha coperti, eccetera, e non li hanno trovati. Ha salvato la vita. E questa donna, quando Gerico sarà distrutta, sarà salvata perché ha fatto giustizia. D'accordo? Però era una prostituta.
Ecco. Sì, vabbè, non era la prima volta
che si doveva. No, ma è interessante vedere che queste donne, direi, queste quattro donne che appaiono, sono, e direi anche la quinta, Maria, sono quattro donne irregolari, se vogliamo, fuori norma, eccetera. Attraverso questo racconto, direi Matteo, combina, se volete, una genealogia. Dico combina perché quella di Luca, che c'è nel Vangelo di Luca, è diversa, la genealogia di Gesù.
Un'altra genealogia.
Sì, un'altra.
Non possiamo dire
che è un'altra. È una genealogia diversa, ma se viene combinata in questo modo è per mettere non tanto in evidenza chi erano i suoi antenati più lontani, ma che fa parte della storia del popolo di Israele, e che la sua nascita è un po' fuori norma e che è passata per, direi, momenti un po' anormali. Ecco, è abbastanza interessante. Dopo bisognerebbe dire la struttura, perché e giocando sul numero viene fuori Davide, eccetera, cioè giocando 14 le generazioni, e se vogliamo, cioè tutto qualcosa è abbastanza complesso, non è il tempo, ma per dire, ecco come viene elaborata anche nel Nuovo Testamento. C'è questo lavoro di composizione. Matteo non è andato a cercare il registro di stato civile per risalire fino ad Abramo, per dire questa è la genealogia, ma l'ha composta in modo da dare un significato al fatto che Gesù è nato da Maria.
Io aggiungerei qualcosa, no? Perché le genealogie, hai detto, sono un po' faticose, no? Ad ascoltare.
Sì.
Però nell'antichità sono testi più importanti.
Sì.
Perché la genealogia è come i valesani che vedono come si dice, gli annunci di lutto, no? Loro fanno tutta la storia. Chi è cugino, va bene. Però perché nella Genesi avete due genealogie, una orizzontale, che tutti i popoli sono legati, e poi una verticale, che rimane ad Adamo. Vuol dire che noi siamo tutti cugini. Questo è un messaggio molto importante, vuol dire che se arriva qualcosa a Ruanda, no? Con il calendario, questo arriva a noi, alla nostra famiglia, perché siamo legati in modo orizzontale, perché tutti i popoli sono legati, c'è una genealogia per tutti i popoli, anche verticale, perché abbiamo, cioè, si dice così, Adamo come antenato.
Allora vedete questo.
Il messaggio è molto forte, no? Se si prende la, perché allora,
se prendete la genealogia come una, non dice niente. Se dice, se andiamo a cercare il significato, per oggi vuol dire qualcosa. Vedete? Quindi dobbiamo passare dal racconto del fatto al messaggio. D'accordo? Leandro?
Nel Nuovo Testamento poi questa genealogia, quando si parla dell'amore, vuole aggiuntare Dio che ama verso il popolo, e il popolo è mandato da Cristo ad amare tutti. Siamo piuttosto noi stessi.
Si va ancora un po' più avanti, perché diciamo che il nuovo Adamo è Cristo. Dunque vuol dire che abbiamo ancora un legame molto più forte. Nella Bibbia, quando dicevi all'inizio del pomeriggio che Dio parla umano, è come se io parlo tedesco. Cioè, lui parla prendendo le cose che vivono la gente. Si può vedere molto bene con l'alleanza. L'alleanza è un contratto tra due tribù, no? che fanno consanguinità. Se diciamo che adesso abbiamo un'alleanza con Dio, c'è consanguinità con Dio. E lui è costretto con questo contratto a venire a fare qualcosa per noi. Perché si vede bene con la legge del Levirato, non è una decisione personale, sei costretto a fare questo con la legge, no? Perché c'è un legame forte, un legame tribale. Legame,
no? Ecco.
Puoi chiudere, per favore?
Sì. Allora, quello che vi propongo adesso, cioè di fare una pausa e di andare a occupare le capere, perché abbiamo, le stanze erano sempre occupate fino adesso, quindi facciamo una pausa fino alle 5, quindi facciamo un po' in fretta e andiamo a occupare le camere. E un foglio che vi fa, cioè in sintesi, un po' i contenuti del Pentateuco. Per questo qua non stiamo tornando indietro su tutto quello che vi era stato detto, ma che cosa è la trama che c'è nel Pentateuco, nei cinque libri, Pentateuco, cinque involucri che contenevano i rotoli, ecco, sono i teucos. Allora, abbiamo i contenuti: la creazione, il peccato, il diluvio con Noè, Torre di Babele. Qui siamo un po' quello che ha raccontato Marcel, cioè l'origine. E là ci sono degli elementi molto importanti e fondamentali. Per esempio, ritornerò a questo. Gesù di Nazareth ritiene questi capitoli della Genesi come fondamentali. Perché gli chiedono, no, ma è lecito ripudiare la moglie? Gli chiedono, è lecito? Allora, Mosè ve l'ha permesso, cioè la legge lo ha permesso. Ma l'origine non era così. E ritorna a questa, si potrebbe dire, a questa Magna Carta, che sono i racconti dell'origine. Dove? Se li leggete, è successo così, non dice niente, ma se andate a cercare il significato, Marcel ha cercato di mostrarvi un po' qual era il significato profondo, diventano un punto di riferimento importante. Ecco. Allora, poi c'è la storia dei patriarchi con Genesi 12 e andiamo avanti fino a tutto il libro della Genesi, dove abbiamo Abramo, il grande ciclo di Abramo, poi abbiamo Isacco, abbiamo Giacobbe e la storia di Giuseppe. Vi dicevo l'ultima volta che verosimilmente questi patriarchi non avevano nessun legame tra di loro, eh? La Bibbia ne fa tutta una discendenza, padre, figlio e nipote, e poi Giuseppe è uno dei figli di Giacobbe, e con Giuseppe arriviamo all'Egitto, eh? Transizione, che fa la transizione per dire la storia della schiavitù in Egitto, eh? Ecco. Liberazione, marcia nel deserto, alleanza al Sinai, poi ci sono un sacco di leggi varie, eh? Che non c'è soltanto il decalogo, ma tutte un sacco di leggi che si trovano sia nel libro dell'Esodo, soprattutto nel Levitico, ma anche nel libro dei Numeri e Deuteronomio, e poi abbiamo ancora la marcia nel deserto fino ai confini della terra promessa e la morte di Mosè. Numeri e Deuteronomio, eh? Deuteronomio 34, dove racconta Mosè racconta la propria morte. E allora questo problema, per rispondere alla domanda che faceva Salvatore, no? Ma già dall'antichità si dicevano, ma no, è mica giusto, eh? No, è mica giusto. Allora è sempre stato detto i libri scritti da Mosè, però ci si sempre dice, ma Mosè non può aver
Mosè, no?
Eh?
Non poteva essere un altro Mosè?
Da quelle là. No, vi capite, no? Il fatto di dire i libri di Mosè diventa un riferimento, ma non necessariamente l'autore, anche perché è difficile nella Bibbia parlare di autori. È interessante questo: tutti gli autori della Bibbia sono anonimi. Cioè, più che un autore, c'è una comunità dietro, ecco, è così. Dunque, ecco, questo avete questa, questo contenuto. Allora, vuoi dire qualcosa?
Per le leggi, molto interessante. Perché? Al modo di quando il popolo torna d'esilio, si trova con il Ptolemeo.
Ptolemeo.
Hanno il principio semplice, no? Un decreto di un re non può essere cancellato da un altro decreto del re. Dunque, le leggi sono messe accanto, però non corrispondono. Quando si deve lasciare uno schiave 7 anni, 14 anni, cioè avere tutte le leggi, no? Tutte e due le leggi. È come i papi, no? Come ha detto il mio predecessore, io vi dico, d'accordo?
Intanto fate.
In divino afflanto spirito, dice Papa Pio XII, come dice Leone XIII, si può usare i generi letterari per leggere la Bibbia. Andate a dare Rerum Novarum, manca la negazione, che lui dice no, non si può, però non si può andare a contro. Va bene? Allora questo è il sistema, no? È per questa ragione che nella Bibbia avete delle leggi che non sono
uniformi. Ci sono contraddizioni tra le leggi, ecco, perché una legge non toglie l'altra. Ecco. Allora, un elemento che ha dato di interessante, quando leggete un documento pontificio, come ha detto i miei venerabili predecessori, state sicuro che là c'è un cambiamento. Sì, questa qua è una legge, cioè, perché dovete, in genere non si va a vedere il testo originario. Però in genere, a volte dice il contrario, a volte il contrario, no? Allora ci si appoggia. Ah, bene. Bene.
Scusa,
si vede che Berlusconi ha letto la Bibbia.
La legge dice, sì? Ma io vi dico i comandamenti, allora, si abbraccio, ha ripetuto e poi ha detto.
Ma io vi dico, allora là siamo un elemento importante. Importante questo, eh? Però là c'è anche siamo nel Vangelo di Matteo, se vuoi
lo stimola,
senz'altro. Quando poni domande a un biblista lo stimoli.
Ma nel Vangelo devi vedere il disegno molto bene, molto semplice, no? Quando ammazzi qualcuno, allora tu sei, non posso fare la lapidazione, dunque così. Quando guida la macchina e dice che cretino, cretino, dunque questa è una legge non pericolosa, perché stasera non ho, speriamo, però questo, vedete, cosa vuol dire? Sembra un comandamento, no? Però tira, va a vedere cosa è dietro il non ammazzare, che è tutto positivo, no? Rimane che non si deve ammazzare la benvenuta.
La suocera.
Però il problema è che sembra come un comandamento, però si deve andare un piano superiore e vedere la relazione con l'altro e alla fine della giornata non avrò abbastanza amato l'altro, no? Allora è molto più pericoloso questo. Vedete? Siamo andati oltre la legge, però genere letterario è come una legge, sì, sì. Perché siamo in Matteo e Matteo si rivolge a giudei cristiani
e la sua preoccupazione è di presentare Gesù come non come Mosè, ma ben superiore a Mosè, eh?
E dunque si deve fare la legge più questo.
D'accordo?
Se non ha più di tante
persone, fa un omicidio. Cioè, ma io ne faccio decine al giorno. Ma è fondamentale, se abbiamo dei criminali.
Allora dobbiamo. È soltanto la grazia di Dio che si può. Non si può fare.
No.
Giustamente.
Dobbiamo chiamare la grazia di Dio per fare il secondo.
Però pensarlo è soddisfacente. Nel momento di rabbia, pensarlo è soddisfacente.
D'accordo, va bene. Questi cinque libri costituiscono la Torah, che non dovete interpretare soltanto come legge, perché è soprattutto ammaestramento, e alcuni rabbini dicono, vedono la via, cioè dietro la parola Torah la via, cioè un cammino dunque. Naturalmente mette in risalto questa denominazione della Torah nella Bibbia ebraica, il contenuto c'è molto, c'è narrazione e leggi, senz'altro. E quando nel Nuovo Testamento si parla di Mosè o della legge, si riferisce a questi cinque libri. E mentre noi usiamo la parola Pentateuco, cinque involucri che usiamo, effettivamente per trascrivere tutto il contenuto che c'è di questi cinque libri si avrebbe avuto bisogno di un rotolo di 35 metri, e che sarebbe stato pesantissimo e impossibile da manovrare, da maneggiare. Quindi c'è anche una questione pratica, cioè di avere dei rotoli che siano spiegabili e presentabili in lettura. Dunque, mentre i cristiani prendono spunto dalla traduzione della 70, abbiamo visto quella 70 nel 250, lì abbiamo la 70 tiene conto del contenuto, dice per esempio Genesi, dice Esodo perché si parla dell'uscita, Esodo, uscita dall'Egitto, del Levitico perché sono tante leggi che riguardano il culto, i preti, Leviti, ecco, figli della tribù di Levi, d'accordo, i Leviti, ecco questo, Numeri, E poi Deuteronomio, seconda legge, ripresa della legge. Ecco, se doveste avere un giorno la Bibbia ebraica, avreste invece Bereshit, in principio. Esodo si dice i nomi, prendono i primi, le prime lettere, i nomi. Il Levitico sarebbe e chiamò, comincia così, e chiamò. Poi nel deserto per i numeri, e le parole per il Deuteronomio. Ecco, lascio cadere questo per dire, pian pianino è venuto a imporsi questo numero del Pentateuco, e già per esempio Flavio Giuseppe, che è uno storico ebreo, era un generale ebreo che ha combattuto i romani, però è stato graziato dai romani e è diventato lo storico ebreo della causa ebrea a Roma, scritto in greco, e si è chiamato Flavio perché è stato accolto dalla gens Flavia a Roma, d'accordo? E lui dice: tra questi i 22 libri della Bibbia, 5 sono i libri di Mosè, che contengono le leggi, la tradizione dalla creazione dell'uomo fino alla morte del medesimo Mosè. Quindi già c'era questa idea dei 5 libri per questo esempio, eh? Quindi i 5 libri, questi, la legge, si distingue dal resto della Bibbia. Però vediamo che questa divisione della legge comanda molto, influenza anche tutti gli altri libri della Bibbia.
Ma questi 5 libri sono i 5 libri che gli ebrei non considerano e che li hanno messi da parte, che sono
No, considerano, e come? Sono il fondamento. Sono il fondamento. Cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.
Okay, questa è la base.
Questa, guarda, quando parliamo della legge o della Torah, se volete usare la parola, e questo è fondamentale. Okay. Ecco. E direi che questi sono quelli che si sono forgiati, per così dire, costituiti in modo definitivo prima degli altri. Okay. Poi ci sono stati gli scritti profetici, quando dicevo profetici, vanno dal libro di Giosuè fino ai re, eccetera, dopo ci sono gli altri scritti, che quelli là erano piuttosto più mobili, e vi raccontavo, forse vi ho raccontato, il Cantico dei Cantici, bellissimo canto d'amore, eccetera. Si diceva al tempo dopo la morte di Gesù, verso l'80 così, e presso poco, si diceva: ma questo libro qua deve far parte della Bibbia o no? E c'è stato un dibattito e l'hanno inserito. Ma vedete, questo libro ha fatto parte della Bibbia ebraica nel 80 dopo Cristo. Ecco, questo libro fa parte degli scritti, l'ultima parte della Bibbia. Ecco. Allora, naturalmente dal punto di vista di racconto, si dice: ma devono essere, dobbiamo considerare 4 libri, in certo senso 4 libri, dobbiamo considerare 6 libri, o dobbiamo considerare 9 libri, cioè tutta la storia fino al possesso della terra promessa. Allora qui abbiamo avuto delle distinzioni, discussioni, non entriamo là dentro, ma quello che è chiaro, per esempio, è che non esiste un legame letterario tra i primi 4 libri e il Deuteronomio, siamo altre cose, ecco. Dopo anche i racconti che prendono inizio in Genesi e Numeri non trovano in seguito nel libro di Giosuè. Quindi non si può parlare neanche di 6. Cioè non c'è quel legame che uno è necessario per capire l'altro. D'accordo? Dunque, quello che possiamo dire è che il libro del Deuteronomio è la chiave di lettura del resto dell'opera deuteronomista, questo autore, questa scuola, bisogna dire, che comprende i libri di Giosuè fino al secondo libro dei re, quindi prima dei profeti, quella parte lì. Giosuè può conquistare la terra perché è fedele alla legge di Mosè. Questo qua è importante. il popolo infedele viene castigato con la perdita della terra. Ecco, vedete l'idea? Sempre? Questa idea, ma naturalmente questa idea viene fatta molto più tardi. Quindi Giosuè può conquistare perché è fedele, se non è fedele la perde. Questo qua è uno schema molto importante. E tutta la storia di Israele viene letta dalla teologia di questo deuteronomista come un continuo alternare del popolo tra fedeltà e infedeltà alla legge di Dio. Quindi il punto di riferimento della storia di Israele è rispetto alla legge. Cioè la seconda parte della Bibbia, questa conquista della terra e la perdita della terra, è sempre in riferimento alla osservanza della legge. Per dire questo legame che c'è. Dunque, questo è vero che la promessa della terra senza il libro di Giosuè rimane incompiuta. Cioè l'idea è questa. E se abbiamo a prendere un testo, Giosuè 21, mi fa maneggiare un po' la Bibbia. Versetto 21, 40-41.
Come mai?
Ah no, aspettate. 40 no 40. 43 45. 21 43 45. Ecco. Ci siete? Il Signore assegnò dunque a Israele tutta la terra che aveva giurato ai padri di dar loro, e gli israeliti ne presero possesso e vi si stabilirono. Il Signore diede loro tranquillità all'intorno come aveva giurato ai loro padri, nessuno tra tutti i loro nemici poté resistere loro. Il Signore consegnò nelle loro mani tutti quei nemici, non una parola cadde di tutte le promesse che il Signore aveva fatto alla casa di Israele, tutto si è compiuto. Bella come speranza, eh? Quando si è in esilio,
eh? Ma l'altra volta ci avevi detto quando sono arrivati invece non c'era più nessuno.
Dove?
Gerico era già in decadenza.
Ah, chiaro, chiaro, sì.
Quindi,
sì, sì. No, no, ma
i nemici nelle mani.
No, ma no, no. Sì, no, no, per questo. Dal punto di vista archeologico non c'è stata conquista della Palestina. Quello che ho cercato di dire l'altra volta. I racconti fantasiosi, cioè delle trombe di Gerico che fanno crollare delle trombe che fanno crollare le mura di Gerico, è una costruzione di sana pianta. Ecco, a quel tempo lì, se l'esodo è del 1200 secondo la Bibbia, cioè secondo la Bibbia, però con tutto il discorso che è stato fatto stamattina e anche l'altra volta, a quel tempo là Gerico non esisteva. Non esisteva più, cioè era distrutta già, d'accordo? Però dovete mettervi, quello è il problema, dovete mettervi nell'esilio, qual è la prospettiva di questi qua che sono senza terra, senza re, senza tempio? Di tornare e di vivere in tranquillità, in pace, in una terra che il Signore ridarà loro, eh? D'accordo? Queste qui sono e questa è la promessa. Ma la promessa è messa prima, cioè come se fosse già acquisita, allorché viene scritta perché si realizzi tutto il progetto, tutto il desiderio. Le mura di Gerico. Allora, possiamo leggere un altro testo, ma no, penso che ci fermiamo perché visto l'orario e se vogliamo prepararci un po', ci fermiamo. Domani riprenderemo un po' questo viaggio attraverso il Pentateuco. Avete visto questi episodi e ci permettono di capire un po' di più il legame, l'Esodo come punto di riferimento per tutta la Bibbia ebraica. Sì.
Posso chiedere solo una cosa, una curiosità? Perché si doveva mangiare il pane azzimo, cioè senza lievito?
Perché non c'è è un segno di fretta. Però forse hanno fatto un legame tra quello rito antico di ammazzare l'agnello con quello del pane.
No, dovete pensare anche, dovete pensare che di fatti in primavera, dunque il lievito non c'erano le bustine di lievito come adesso, no? In genere si conservava un pezzo di pane lievitato che serviva, però a un certo momento il lievito diventava vecchio e la primavera era l'occasione di buttare via tutto e di ricominciare da capo. Era una norma igienica, eh? Cioè questo fatto, come di mangiare le erbe amare, eh? Ancora oggi in primavera si mangiano depurazioni. Ecco, queste cose qui sono state integrate nel rito
per avere un senso dopo,
per avere un senso diverso, eh? Ma questo rito era antichissimo, eh? È un mondo pastorale, è un mondo nomade, c'era questo, c'è in questi modi. La primavera effettivamente produce tutta questa ricchezza di erbe e questa rinascita, si riparte con nuovo lievito, si purifica il corpo e il sacrificio dell'agnello annuncia, cioè, una fecondità dei greggi. D'accordo. Però il significato che vi si mette è un significato religioso e teologico profondo. Bene, meno un quarto, ci troviamo nella cripta, siamo non troppo numerosi, possiamo starci tutti nella cripta. Chi si occupa delle letture troverà. Chi è che si occupa di mettere a posto l'altare, eccetera? Nicola, fai tu? Ti occupi tu. D'accordo.